Nell'autunno del 2020, quando l'Inter di Antonio Conte li ha incontrati nel girone di Champions League, i tifosi del Borussia Mönchengladbach hanno tenuto un comportamento un po' insolito, quasi eccessivo per i luoghi comuni di una curva del nord Europa. Si sono radunati sotto l'hotel dell'Inter fino alle 4 del mattino, cantando cori e sparando fuochi d'artificio per tenerli svegli e a un certo punto hanno esposto uno striscione. Ricordati Inter, things go better with Coke. Le cose vanno meglio con una Coca-Cola. Che strano. Guerriglia marketing? Pubblicità nemmeno tanto occulta? O è una battuta? E dov'è la battuta? Umorismo tedesco? Per capire l'inside joke bisogna conoscere la storia. Una storia di quasi 50 anni prima. Nell'ottobre del 1971 il mondo ascolta per la prima volta Imagine di John Lennon, ma poi non sempre si comporta di conseguenza. Anche il mondo del calcio, anzi l'Europa del calcio, che si fa avvelenare da una battaglia legale senza precedenti. Il 20 ottobre 1971 l'Inter va a giocare a Mönchengladbach la partita d'andata degli ottavi di Coppa dei Campioni contro un Borussia travolgente che trionfa 7-1, ma l'Inter di fatto si è fermata dopo mezz'ora quando Boninsegna è stato colpito da una lattina di Coca-Cola lanciata dagli spalti, è stato portato fuori in barella e naturalmente è stato sostituito. Convinti di avere già partita vinta a tavolino, i giocatori dell'Inter hanno alzato le braccia dal manubrio, stile ciclisti, e si sono lasciati sommergere. Ma a fine partita, con grande sorpresa, i dirigenti nerazzurri scoprono che i codici europei non funzionano come quelli italiani e che non c'è alcun punto del regolamento UEFA che norma una situazione del genere. Insomma, varrà il risultato del campo e l'Inter si è inconsapevolmente lasciata andare 7-1. Bel guaio, e come si dice in questi casi? Ah sì, better call Prisco. Sull'Unità del 30 ottobre 71, Chino Marzullo, uno dei commentatori sportivi più brillanti dell'epoca, paragonerà il numero di Prisco a un celebre capolavoro di diplomazia della storia d'Italia. Quando la contessa di Castiglione diede, chiamiamola così, una mano all'ambasciatore Costantino Nigra per convincere Napoleone III ad appoggiare il Piemonte. Fu un episodio che nel libro di storia si trova indicato come la missione della camicia da notte, già qui potreste iniziare a intuire di cosa si trattava e di come andarono le cose tra la contessa e Napoleone. Ora, per fortuna l'avvocato Prisco non ebbe bisogno di sfoderare fino in fondo le sue armi di seduzione, ma credeteci, la missione internazionale che andò in scena tra Milano, Ginevra e Zurigo nell'autunno del 71 merita anch'essa un posto nella storia, perlomeno nella storia dell'Inter. Nell'ottobre 71 l'Inter, campione d'Italia in carica, è a punteggio pieno dopo due turni di campionato, 2-0 all'Atalanta, 2-0 a Catanzaro. In panchina siede un allenatore singolare, Giovanni Invernizzi, detto Robiolina, come il formaggino, perché dal cognome tutti credono erroneamente che c'entri qualcosa con la nota azienda di prodotti caseari. Fino a un anno prima Invernizzi allenava la Primavera e poi si è ritrovato per caso primo allenatore quando lo spogliatoio ha mandato l'avviso di sfratto a Eriberto Herrera, tecnico di alto livello ma anche uno dei più spietati aguzzini che girino nel calcio dei primi anni 70. Così l'improvvisato Invernizzi ha guidato l'Inter una clamorosa rimonta ai danni del Milan e ci ha anche messo del suo, per esempio spostando Tarcisio Burnic dalla fascia destra e schierandolo libero, una mossa che gli allungherà la carriera. A 4 anni dal tramonto della grande Inter di Elenio Herrera, il ritorno in Coppa Campione inizia con un primo turno morbido contro i greci delle K Atene, ma un secondo turno molto più complicato. Il Borussia Mönchengladbach, vincitore degli ultimi due campionati tedeschi, guidati da un allenatore carismatico come Enes Weisweiler. Solo i Fohlen, i Puledri, scalpitanti campioni come Jupp Heynckes, Günther Netzer, Bertie Fox, ritmo, dinamismo, aggressività ma anche qualità tecniche, tuttavia gente ancora poco conosciuta in Italia, dal momento che nella Germania Ovest, che abbiamo sconfitto all'Azteca nella mitologica semifinale mondiale del 17 giugno 70, in campo di giocatori di quel Borussia c'era solo Bertie Fox. Il Borussia gioca in uno stadio molto piccolo, il Bockelberg Stadion, che non va oltre il 32.000 posti, la maggior parte dei quali in piedi. Uno stadio inadeguato per gli standard europei, forse persino tedeschi. Tant'è che per le partite di cartello il Borussia spesso chiede asilo a Düsseldorf o a Colonia, ma quella notte, chissà perché, si gioca a Mönchengladbach, con tutte le imprevedibili conseguenze del caso. E infatti, cosa succede? Che la prima mezz'ora scorre via a perdifiato, anche se oggi possiamo apprezzarne solo brevissimi stralci, visto che la diretta TV dell'Arde salta all'ultimo momento per via di alcune breghe contrattuali con il Borussia. Il Borussia passa in vantaggio con Heynckes, l'Inter pareggia con Boninsegna ma incassa due minuti dopo il 2-1 per mano del danese Ulrich Lefebvre. Poi al minuto 29 Roberto Boninsegna si avvicina sotto la tribuna per battere una rimessa laterale accolto da parecchie emissioni di saliva dagli squisiti sostenitori locali. Poi sente una botta alla tempia destra e va giù lungo disteso, svenuto. Cos'è stato? Una monetina? Un sasso? Una lattina? Una lattina? Il primo ad accorgersene è Ludwig Müller, il numero 3 del Borussia, che la rilancia subito verso il pubblico per occultarla. Ma nessuno capisce come mai un secondo dopo arrivi Sandro Mazzola, anche lui con una lattina in mano, e la consegna prontamente all'arbitro, l'olandese Jef Dorpmans, che praticamente non si è accorto di niente. Boninsegna viene fatto sdraiare su una barella a coordinare le operazioni il dottor Angelo Quarenghi, un galantuomo che però capisce che in quel momento è meglio calcare un po' la mano. Invernizzi sostituisce Boninsegna con Giampiero Ghio e a quel punto è come se la gara dell'Inter finisse, perché tutti i giocatori in campo credono di essere ben consapevoli di cosa prevede il regolamento. Per esempio era capitata una cosa simile all'Inter, ma contro l'Inter, in Inter-Cagliari del 14 gennaio 68. 3 anni prima, 3-0 sul campo, 0-2 a tavolino per il Cagliari, perché il capitano dei Sardi, Longo, era stato colpito vicino all'occhio destro da una monetina da 100 lire. Incidente vistosamente enfatizzato dal Cagliari, perché così va il mondo del calcio, e non solo negli anni 60. Così l'Inter subisce di lì a poco il terzo gol, ancora da Lefebvre, poi il quarto gol da Netzer, poi il quinto da Heynckes. Poi Invernizzi cambia il portiere, sostituendo Lidovieri sotto shock con il giovanissimo Ivano Bordon, che nella ripresa fa in tempo a prenderne altri due, da Netzer 6-1 e su rigore da Silov 7-1. E Netzer sta facendo uscire matto il suo diretto marcatore Bernardino Fabian, 20 anni, del tutto inadeguato a star dietro a uno dei calciatori più forti d'Europa in quel momento. Ma interisti tranquilli, perché Invernizzi in panchina ha parlato chiaro: finiamo la partita senza fare storie, che tanto ce la danno vinta a tavolino. I tedeschi osservano con sospetto questa non belligeranza dell'Inter. In Bundesliga i regolamenti sono diversi, le partite non vengono sospese o annullate per lancio di oggetti in campo, e uno dei più preoccupati è proprio Günther Netzer, che subito ha consigliato al suo allenatore di inviare un medico allo spogliatoio dell'Inter perché appuri le reali condizioni di Boninsegna. Come sta davvero Boninsegna? Non è che è tutta una scena, ma è troppo tardi. Quando il medico arriva, trova la porta chiusa a chiave. Intanto si fa male anche Jair nel secondo tempo, ma a quel punto i cambi sono finiti e l'Inter chiude placidamente in 10 la sua non partita. Tutti tranquilli tranne uno, quel matto di Mario Corso, che sul 7-1 ha la bella idea di mettersi a discutere con l'arbitro per un fischio sgradito, a tal punto da dargli un calcio sulla gamba sinistra. Ovviamente espulso, sarà squalificato per 14 mesi e inutilmente l'Inter cercherà di addossare la responsabilità dell'accaduto al povero Ghio. Fa niente, dai, è il giusto prezzo da pagare per aver ipotecato i quarti di finale. In un modo certamente poco elegante, tant'è che i tedeschi sono già sul piede di guerra, e accusano gli italiani di aver agito da navigati professionisti, ma altrettanto certamente è un metodo inappuntabile in punta di diritto. Forse. Al rientro in hotel a Colonia, prima di abbandonarsi al sonno dei giusti, alla direttore sportivo dell'Inter, Franco Manni, rimane una sola cosa da controllare. Ma... maledizione. Esce dalla camera Manni agitatissimo e va a bussare a quella di Prisco. Avvocato, guardi qui, ho appena detto di leggere il regolamento in francese e la vittoria a tavolino non c'è da nessuna parte. Non funziona come da noi. Un caso simile in Europa non è previsto, me lo sono riletto 10 volte. Niente, non c'è niente. In effetti sì, il regolamento UEFA non disciplina chiaramente un episodio del genere. Chiamatela lacunosità o elasticità di interpretazione, ma più o meno il succo è questo. La vittoria a tavolino viene assegnata soltanto in caso di sospensione della partita. Se l'arbitro la porta regolarmente a termine, si entra nel campo dell'ignoto, c'è una commissione di 5 giudici che dovrà valutare se l'andamento della partita è stato falsato da eventi esterni al gioco. Il presidente è l'avvocato Zorzi, un notaio di Bellinzona. Gli altri 4 sono il maltese Bonici, che conosce l'italiano, il finlandese Poroila, il cecoslovacco Peters e il belga Wouters. Servirà la maggioranza dei voti, almeno 3 voti su 5. Per decidere si baseranno essenzialmente sulla testimonianza di 2 persone, l'arbitro olandese Dorpmans e il commissario UEFA, l'inglese Matt Busby. Fermi, sì, quel Matt Busby, Sir Matt Busby, il leggendario allenatore del Manchester United, che nel 68 aveva vinto la Coppa dei Campioni e è ancora dirigente dei Red Devils, ma collabora anche con l'UEFA per alcune partite internazionali. E anche lui, pur incoraggiando l'Inter a presentare ricorso, ha convalidato il risultato del campo e il regolare svolgimento del match. Per tutto il resto, appunto, better call Prisco. L'avvocato Giuseppe Prisco, 49 anni, milanese dentro e fuori, nato in Corso Buenos Aires al numero 66, studi al liceo classico Berchet, da ragazzo lettore vorace della Gazzetta dello Sport e del Calcio Illustrato, sottotenente degli Alpini, divisione Giulia, battaglione L'Aquila, campagna di Russia a 380 km di ritirata con gli stivali di feltro. Su 53 ufficiali partiti, lui è uno dei soli 3 superstiti. Medaglia d'argento al valor militare all'arrivo a Brest-Litovsk, quando l'incubo era finalmente finito, aveva barattato i pochi viveri che gli erano rimasti per una copia della Gazzetta. Laurea in giurisprudenza nel 44, avvocato dal 46, poi studio legale in via Podgora 15, socio dell'Inter dal 10 ottobre 49 e dal 63 vicepresidente e braccio destro di Angelo Moratti, che nei post partita lo manda davanti ai giornalisti spesso e volentieri, stufo di pagare le multe per le sparate di Elenio Herrera. Come sempre, ogni volta che si trova in un'occasione importante, Prisco tiene con sé 2 portafortuna, una cravatta in stile regimental e un cagnolino di legno nascosto nella tasca. Prisco raccoglie tutti gli elementi. La prima arma a favore dell'Inter è l'identità del lanciatore, non un italiano, come invano hanno provato ad affermare i tedeschi, ma un sostenitore locale, Manfred Kirstein, 29 anni, tifoso olandese che però vive da tempo in Germania e che in questa foto, mentre viene scortato fuori dalla polizia, ha curiosamente in mano un'altra lattina. Una lattina non di birra come scrivono i giornali, un particolare che renderebbe ancora più grave la posizione di Kirstein con l'aggiunta della componente alcolica, ma una più innocua lattina di Coca-Cola, innocua per modo di dire, soprattutto se ti cade in testa dalle tribune di uno stadio. Sì, perché un altro dei capisaldi della linea difensiva del Borussia è che Boninsegna abbia fatto scena, che sia stato colpito alla spalla e non alla tempia, ma Bonimba ha dalla sua la testimonianza del funzionario francese dell'UEFA, che già negli spogliatoi ha potuto constatare che il bernoccolo c'è davvero, e ancora oggi Boninsegna ricorda la frase in francese detta a un suo assistente, il Ne pas menteur. Lui non è un bugiardo. Forte di queste 2 certezze, l'Inter ottiene che il caso venga discusso dalla commissione disciplinare dell'UEFA a Ginevra, primo grado il 28 ottobre 71, nella sala C dell'Hotel du Rhône. Quella mattina la Gazzetta dello Sport ha intervistato 16 autorevoli esperti di diritto sportivo e regolamenti internazionali. Non ce n'è uno che scommetta sulla vittoria dell'Inter, dirà l'avvocato Prisco. L'avvocato del Borussia avrebbe potuto anche risparmiarsi l'arringa. Per vincere gli sarebbe bastato conoscere l'italiano e leggere alla corte quel che aveva scritto la Gazzetta. Invece il legale del Borussia, l'avvocato Wittstam, sbaglia completamente la strategia. Punta a dimostrare che la lattina fosse vuota e dunque incapace di creare un trauma così violento a Boninsegna. Allega addirittura un referto medico del professor Schneider, primario della clinica ortopedica universitaria di Colonia. Ma l'arbitro Dorpmans, che curiosamente di mestiere fa il rappresentante di vino, birra e Coca-Cola, ha segnato nel suo referto la fuoriuscita di liquido dalla lattina. Questa è anche la ricostruzione del giornalista Alfeo Biagi, inviato a Mönchengladbach per Stadio. Tornai a casa col soprabito macchiato di Coca-Cola. La lattina volò verso la nuca di Boninsegna, passando esattamente sulla mia testa e su quella di Oddone Nordio, del Carlino. Gli spruzzi di un liquido scuro, da prima si pensò fosse birra nera, mi sembra di vederli ancora luccicare nella luce dei fari. E ricordo come fosse ieri l'impatto durissimo con la testa di Boninsegna, che crollò a terra tramortito, e vidi altrettanto distintamente Sandro Mazzola chinarsi, raccogliere qualcosa, consegnarlo all'arbitro. Mi voltai di scatto, un giovane biondo e alticcio cercava di sgattaiolare dal suo posto di tribuna, ma fu subito afferrato da un paio di poliziotti che lo trascinarono via senza complimenti. Avevo un impermeabile chiaro. Le macchie di Coca-Cola lasciarono un tenue alone anche dopo le fatiche del lavasecco al ritorno in Italia. Dunque la lattina era piena, ha colpito Borinsegna alla nuca ed è stata lanciata non da un italiano bensì da un tifoso locale. Che altro serve? Prisco inizia a unire i puntini e lo fa attraverso una ringa memorabile mettendo insieme cronaca e retorica. Se non volete punire troppo severamente il Borussia, salvate almeno lo sport. Quella sera Mönchengladbach fu umiliato. Il dibattimento finisce quasi a mezzanotte, ha giusto il tempo per una breve cena, mal digerita per la tensione, prima che Prisco torni in hotel intorno all'una e mezza, sperando di dormire e non pensare troppo alla sentenza. Ma al momento di tirare la chiave, il concierge gli porge anche un bigliettino. Leggiamo dall'articolo di Carlo Grandini del Corriere della Sera del 30 ottobre 71. «Signori, buonanotte», disse l'avvocato Prisco ai giornalisti e si avviò verso il portiere dell'hotel per farsi consegnare la chiave della stanza. «Toh, c'è un messaggio nella mia casella!» Lo udimmo mormorare. «Mi avranno chiamato ancora da Milano, vorranno sapere, anche loro dovranno aspettare domani mattina, come me!» Afferrò distrattamente il foglietto e si diresse all'ascensore. A un tratto, come paralizzato, si arrestò. «Accidenti!» esclamò con un tono di voce indecifrabile. «Guardate un po' qui!» In tutti la sensazione fu una sola e molto precisa. C'è la sentenza ed è di condanna per l'Inter, convalidato il 7-1 di Mönchengladbach. Così ci avvicinammo e leggemmo anche noi quanto stava scritto su quel pezzo di carta. Poco fa era scritto: «Sono stata convocata in sua assenza dalla commissione disciplinare. I giudici hanno preferito riunirsi subito e hanno stilato questo verdetto. Si ripete la partita in campo neutro e confermato l'incontro del 3 novembre a San Siro. Un turno di squalifica al campo del Borussia e 10.000 franchi svizzeri di multa alla società tedesca». La firma era della signora Antonioli, interprete della commissione disciplinare. L'avvocato Prisco si girò di scatto. Da una porta sbucava in quell'istante Gustav Wiedeker. I rappresentanti del Borussia, informati della notizia, per loro molto triste, si erano già andati a letto. Prisco andò incontro a Wiedeker, scambiò qualche parola. «È tutto vero!» gridò. «È tutto confermato!» La storia della sentenza a sorpresa nel processo della lattina finisce qui. In una serie di convulse telefonate con Milano, dall'altra parte del filo c'era il presidente Fraizzoli, assonnato ma ai sette cieli, in un brindisi con lo champagne, in un abbraccio fra Prisco e Manni. Tutti i media stranieri ironizzano sulla sentenza e sui soliti italiani, non solo quelli tedeschi. Anche Marca, per esempio, si schiera contro. In una vignetta sulla Bild, un giocatore in trasferta si rivolge a un signore a bordo campo: «Se ci va male, lancia la bottiglietta!» Il Borussia annuncia ricorso in appello da discutere il 10 novembre a Zurigo, una settimana dopo la gara di ritorno a San Siro, che poi a questo punto è diventata quella d'andata, quando l'Inter fa sul serio, vince 4-2 con gol di Bellugi, Borinsegna, Jair e Ghio. Certo, se tornasse valido il 7-1 di gara 1 passerebbe il Borussia, ma da subito quella dei tedeschi sembra un'impresa disperata, tanto che arrivano a portare in aula direttamente la stella Netzer. Forse, dirà Prisco, l'avevano fatto per sedurre uno dei componenti del giurì d'appello, che si diceva fosse notoriamente sensibile a biondi argomenti. Ma di Prisco ce n'è uno solo e vanterà per sempre questa vittoria come un fiore all'occhiello della carriera. È come se fossi sceso in campo come portiere e avessi evitato 6 o 7 gol. Anche a Zurigo la sentenza viene confermata con un piccolo contentino per il Borussia. La ripetizione della partita d'andata si terrà non in Svizzera come temevano i tedeschi, paventando un esodo degli interisti, bensì allo Stadio Olimpico di Berlino il 1 dicembre, quando va in scena un'altra delle grandi resistenze italiane in terra straniera. Un assedio continuo del Borussia che non porta a niente, perché Borussia-Inter finisce 0-0 grazie a un altro eroe per caso, Ivano Bordon, 20 anni, uno nelle cui vene scorre l'antigelo. Dopo un quarto d'ora il Borussia aveva avuto subito una grandissima occasione per dimezzare il passivo, un rigore a favore fischiato per un fallo di Mazzola su Danner, che forse è stato commesso fuori area. Bordona si era ritrovato davanti Klaus-Dieter Seelhoff, che su rigore aveva segnato il gol dell'inesistente 7-1. Ma quella partita non esiste più, se non la memoria del portiere. Aveva tirato a sinistra, così decido di buttarmi da quella parte. Prima però faccio un mezzo passo a destra, lui abbocca e io blocco in due tempi. Il tutto ovviamente sotto gli occhi dell'avvocato Prisco, che per nulla al mondo si perderebbe quella partita. Oltretutto nelle vesti di massimo dirigente dell'Inter, perché il presidente Fraizzoli è dovuto correre a capezzale della mamma malata che si spegnerà di lì a pochi giorni. I tedeschi ce l'avevano soprattutto con me, mi chiamavano il mafioso per via del ricorso. Un giornale aveva titolato «L'arma in più dell'Inter è un mafioso». Così ostentavo provocatoriamente una sciarpa tricolore. Ricordo che per tutta la partita mi tirarono addosso mozzicone di sigarette accesi. La lattina di Mönchengladbach rimase di proprietà del signor Dorpmans da Arnhem, che l'aveva ricevuta da un poliziotto quella notte. Consapevole di quanto fosse storico quel cimelio, aveva deciso di conservarlo nell'armadio della biancheria per 25 anni, finché la regalò alla squadra della sua città, il Vitesse, che nel 2012 la consegnò a sua volta al Borussia, nel cui museo risiede tuttora. Aspettate però, se vi ricordate, dopo aver colpito Borinsegna, la lattina originale era rimbalzata in campo e poi era stata rilanciata agli spalti dal numero 3 Müller. E allora cosa ci faceva un istante dopo tra le mani di Mazzola? Il mistero fu chiarito 8 anni dopo, alla vigilia di un altro Inter Borussia Mönchengladbach, stavolta di Coppa UEFA, attraverso una lettera scritta a Corriere della Sera da un certo GB, 39 anni, tifoso del Torino che preferiva rimanere anonimo. Per quanto sia simpatizzante del Torino, ho spesso seguito trasferte dell'Inter in compagnia di amici di Angera, Varese, tifosi dell'Inter. Ero anche a Mönchengladbach e accanto a me c'era anche ML, 41 anni, impiegato ad Ispra, juventino ma come me appassionato al grande calcio e coinvolto nelle spedizioni degli amici nerazzurri organizzate da BDL, azionista di minoranza dell'Inter. Entrambi abbiamo visto la lattina colpire Boninsegna e rivolare subito quasi tra gli spalti, non so se a opera di un giocatore del Borussia o di un inserviente in campo. Come Mazzola è venuto dalla nostra parte alla ricerca del contenitore, istintivamente gli ho dato la lattina di Coca-Cola ancora piena che avevo in mano. Era tale l'eccitazione che invece di chiamarlo Sandro l'ho chiamato Ferruccio, come suo fratello. I tifosi tedeschi ci hanno insultato e fortunatamente però si sono limitati a questo. E così, oltre a Prisco e l'ingenuità dei dirigenti tedeschi, l'Inter ringrazierà per sempre questo tifoso granata rimasto anonimo che da bambino aveva fatto in tempo a vivere le gesta del grande Torino per poi trovarsi adulto a 30 anni al posto giusto, al momento giusto, per dare una mano al figlio del grande Valentino.